E diamo subito il benvenuto alla nostra Laura D'Averio. Buongiorno, ben ritrovata Laura.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, non è facile essere giornalisti nel Salvador, dove il regime autoritario di Nayib Bukele ha passato una serie di leggi, ha approvato una serie di leggi per limitare ogni critica indipendente al suo operato. C'è però stata ultimamente, negli ultimi mesi, un'accelerazione. E allora, Laura, che cosa sta accadendo?
Sì, ecco, tra maggio e luglio di quest'anno almeno 47 giornalisti sono fuggiti dal paese, hanno cercato rifugio nei paesi vicini, in Guatemala e Messico, ma anche in Europa. E questo lo rivela l'Associazione dei giornalisti di El Salvador, che sta monitorando una situazione molto grave. Giornalisti fuggono per timore di finire in carcere. Molti di questi erano stati sotto sorveglianza, erano stati minacciati di arresti arbitrari e oggetto di altre intimidazioni. Allo stesso momento, parallelamente, oltre 80 attivisti, avvocati, difensori di diritti umani hanno lasciato il paese anche loro per evitare persecuzioni. Le modalità di repressione includono perquisizioni, interrogatori, presenza militare davanti alle loro case, procedimenti giudiziari senza garanzie e arresti, tutto con l'obiettivo posso di diffondere paura. Ecco, volevo ricordare in generale che dal 2022 il Salvador ha dichiarato lo stato di emergenza per combattere i gruppi, le band criminali. Da allora la libertà di stampa e la libertà di espressione si è drasticamente ridotta. Quindi non è un caso che questa repressione si sia inasprita anche in un momento in cui El Salvador è tra i paesi favoriti alla Casa Bianca, perché in altri momenti ci sarebbero state altre pressioni e altre critiche. Infatti, da notare che questi giornalisti in fuga chiedono asilo in altri paesi, ma non vanno negli Stati Uniti in questo momento particolarmente ostili, non solo verso i rifugiati politici, ma diciamo in questo momento molto amici del regime di Nayib Bukele, il presidente di El Salvador.
Ecco, c'è una redazione che è stata messa particolarmente a rischio.
Sì, ecco, è quella di El Faro, che è una testata giornalistica investigativa di fama internazionale ed è diventata uno dei principali bersagli di questa repressione governativa. C'è stato un momento di svolta lo scorso maggio 2025, quando El Faro ha pubblicato un'inchiesta e interviste video con un ex gang di una banda, cioè con un ex leader di una banda armata che si chiama Barrio 18 e con rivelazioni che includevano presunti accordi tra il presidente Nayib Bukele proprio e i gruppi criminali, e questo sarebbero risalenti al 2014, in quel caso per ottenere sostegno elettorale. Pochi giorni dopo il Faro ha ricevuto informazioni affidabili su mandati di arresto imminenti contro almeno 7 giornalisti. E allora il fondatore della testata e il caporedattore hanno confermato di aver evacuato parte della redazione per evitare proprio incarcerazioni. Quindi, ecco, l'obiettivo evidentemente era mandare un messaggio intimidatorio a El Faro, ma anche a tutti gli altri giornalisti e alla società civile, perché ecco, avere una posizione critica, e sappiamo che i giornalisti, soprattutto se si occupano di giornalismo investigativo, non possono non avere una voce critica. In questo momento è molto pericoloso farlo.
Certo, insomma, quindi una situazione preoccupante. Come si può in una situazione, in un contesto come questo, guardare al futuro sulla libertà di espressione? C'è qualche speranza per essere ottimisti?
In questo momento trovo difficile essere ottimisti per una serie di altre cose che stanno succedendo. Ripeto, quest'estate, comunque dal maggio scorso, c'è stato un inasprimento di una situazione che era già grave. Sempre nel maggio scorso l'Assemblea legislativa, che è controllata dal partito di Bukele, ha approvato la legge degli agenti stranieri, che già dal nome ci fa capire che è problematica, e peraltro entra in vigore questo mese. La legge impone una tassa del 30% su tutti i fondi esteri ricevuti da organizzazioni non governative, associazioni e anche media, e consente al governo di vietarne le attività in qualsiasi momento con la giustificazione della difesa della sovranità. Ecco, questa è una retorica che sentiamo molto di questi tempi, ed è una misura, tra l'altro, che prende, riprende leggi simili in altri paesi autoritari, come in Russia, Venezuela e Nicaragua. Quindi diciamo questa è un po' la direzione. L'effetto pratico è la chiusura di diverse organizzazioni indipendenti, tra cui per esempio la Christosal, un'organizzazione storica per i diritti umani, che ha dovuto trasferire la sua sede in Guatemala. Quindi la legge, questa legge evidentemente è considerata uno strumento per criminalizzare il dissenso, soffocare economicamente chi riceve supporto internazionale. Ecco, noi sappiamo che i giornalisti, ecco, il discorso economico è sempre, insomma, anche molto reale, rendendo insostenibile l'attività appunto in El Salvador, quindi sia per problemi di libertà di espressione e intimidazioni, sia perché senza fondi non si riesce ad andare avanti. Quindi oltretutto, poco più di un mese fa, questo è molto importante, il Parlamento ha approvato una riforma costituzionale che elimina i limiti dei mandati presidenziali, quindi questo apre le porte alla rielezione illimitata di Najib Bukele, evidentemente che ha fatto tutti questi cambiamenti, e consolida ulteriormente il modello autoritario che sta vivendo in questo momento El Salvador, e che nella regione è anche visto da molti come un modello da imitare.
Certo, insomma, quindi dura vita per i giornalisti nel Salvador oggi, ma probabilmente anche nel prossimo futuro. Noi comunque sicuramente vigileremo, insomma, vedremo se ci saranno delle evoluzioni in merito. Questo mi fa anche pensare, come dire, alla tragica situazione che c'è anche a Gaza, in Palestina, se pensiamo che più di 250 giornalisti sono stati uccisi dall'inizio del conflitto. Ma insomma, noi questa mattina abbiamo parlato di El Salvador. Laura D'Averio, grazie per avercene parlato.
Grazie a te e buongiorno a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.